È come sempre un privilegio essere qui e condividere qualcosa dalla parola di Dio. E oggi è un'occasione, come diceva Marcello, speciale e quindi andremo a vedere un brano speciale che ci parla un po' di quello che stiamo per fare qui questo pomeriggio. Il brano si trova nel libro degli Atti, gli Atti degli Apostoli, al capitolo 8. E in questo momento storico, diciamo che era un periodo per il cristianesimo abbastanza difficile, stava iniziando un periodo molto difficile perché c'era appena stata era stato appena ucciso Stefano, il primo martire della fede, colui che è stato il primo martire della fede, che è stato cioè ucciso a causa della sua fede, ed era stato ucciso lapidato. Con lui si trovava Filippo, questo altro uomo di Dio, questo credente che era un evangelista, andava in giro e annunciava il Vangelo alle persone. E quindi dicevo, è un momento molto particolare, stava iniziando la persecuzione per i cristiani. E Filippo viene chiamato dal Signore. Vediamo che cosa ci dice in questo brano di Atti, come dicevo, capitolo 8, dal verso 26 al verso 39, leggiamo. Qui dice: un angelo del Signore parlò a Filippo così: alzati e va verso mezzogiorno sulla via che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è una strada deserta. Egli si alzò e partì. Ed ecco un etiope, eunuco e ministro di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare. Ed ora stava tornandosene seduto sul suo carro leggendo il profeta Isaia. Lo Spirito disse a Filippo: avvicinati e raggiungi quel carro. Filippo accorse, udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia e gli disse: capisci quello che stai leggendo? Quegli rispose: come potrei se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. Ora il passo della scrittura che egli leggeva era questo: egli è stato condotto al macello come una pecora e come un agnello che è mandato davanti a colui che lo tosa. Scusate, come un agnello che è muto davanti a colui che lo tosa. Così egli non ha aperto la bocca. Nella sua umiliazione egli fu sottratto al giudizio. Chi potrà descrivere la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? L'eunuco, rivolto a Filippo, gli disse: di chi, ti prego, dice questo il profeta? Di se stesso oppure di un altro? Allora Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. Strada facendo giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua e l'eunuco disse: ecco dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato? Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore è possibile. L'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco, continuando il suo viaggio, verso il suo viaggio tutto allegro, non lo vide più. Ora, come dicevo, è un momento molto particolare. Filippo, che era, diciamo, compagno di Stefano, che è stato lapidato e che è morto, è stato mandato dallo Spirito di Dio su questa strada per incontrare questo ministro etiope che stava tornando dopo che aveva adorato a Gerusalemme, che ha adorato il Signore ovviamente a Gerusalemme. E vediamo un po' di scoprire qualcosa di più su questo ministro etiope, è molto importante quello che leggiamo qui. La prima cosa che risulta evidente, come abbiamo già detto, è che anche lui era un credente, cioè era una persona che credeva in Dio, era addirittura partito dall'Etiopia, era andato a Gerusalemme per adorare. Quindi era una persona che credeva in Dio. E stava leggendo il profeta Isaia, il libro del profeta Isaia che si trova nell'Antico Testamento. Ovviamente all'epoca non c'era ancora il Nuovo Testamento, quindi i Vangeli non erano ancora stati ultimati, non era stato scritto né stampato, quindi non era disponibile, però c'era la parte della scrittura che è chiamata Antico Testamento, quindi lui stava leggendo la parola di Dio, la scrittura, a mente tornava. E la seconda cosa che notiamo di questo ministro etiope è che lui non capiva quello che leggeva. Infatti al verso 30 e 31 leggiamo che Filippo gli chiede espressamente se stesse capendo quello che leggeva. Ma lui risponde: come potrei se non c'è nessuno che mi guida? E poi gli fa una domanda, dice: di chi ti prego, dice questo, il profeta? Quella parte di scrittura del profeta Isaia che leggeva. Di chi dice questo il profeta? Di se stesso o di qualcun altro? Quindi non capiva, aveva bisogno di qualcuno che gli spiegasse. E a questo punto vediamo che il ministro voleva sapere, voleva comprendere, voleva conoscere. Perciò andiamo anche noi a cercare di sapere, di comprendere, di conoscere, cercando di approfondire questo brano. Lo andiamo a prendere direttamente nel libro di Isaia, che come dicevo è nella Bibbia, nell'Antico Testamento. Si trova nel capitolo 53 di Isaia, versi 7 e 8. E dice così: maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi lo tosa, egli non aprì la bocca. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo, e tra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Questa è la parola che stava leggendo questo ministro etiope. Il profeta Isaia in questo brano sta parlando di Gesù, è chiarissimo. E infatti poi, se ricordate, abbiamo letto che il ministro, che Filippo, gli ha cominciato proprio da questo brano della scrittura ad annunciargli il lieto messaggio di Gesù. E qui Isaia parla proprio di Gesù ed è molto, ma molto interessante, sorprendente. Ovviamente non abbiamo tempo di leggere tutto il capitolo, ma se andate a leggere tutto il capitolo di Isaia, il capitolo 53, vedrete che ci sono molti riferimenti alla crocifissione di Gesù, a quello che Gesù ha fatto sulla croce. Ci sono dei dettagli particolari che ci fanno comprendere che effettivamente quella profezia, scritta 700 anni prima della nascita di Gesù, quella profezia parlava proprio della croce. Ma veniamo a questi due versetti. Credo che possiamo dire senza ombra di dubbio che qui troviamo l'essenza del cristianesimo. Il cristianesimo, il messaggio cristiano, il messaggio del Vangelo è tutto qui, in questi due versetti. Non manca assolutamente nulla. Vediamo di spiegarlo meglio. Credo che tutti noi che siamo qui, chi più chi meno, ha una certa pratica della Bibbia, chi non ce l'ha per niente probabilmente, ma tutti sappiamo come è andata la crocifissione di Gesù, no? Vuoi per insegnamenti tenuti dalla famiglia, vuoi per chi ha visto il film di Mel Gibson quando è uscito all'epoca, vuoi per sentito dire. Che cosa è successo? Ponzio Pilato, è stato liberato invece Gesù è stato condannato, la via crucis, tutta la sofferenza per arrivare alla croce, il fatto che l'abbiano crocifisso, la corona di spine, la lancia nelle costole, la spugna con l'aceto quando lui chiedeva dell'acqua. Gesù non si è mai lamentato, Gesù non si è difeso, Gesù non ha cercato aiuto, non ha chiesto aiuto. Eppure lui era il figlio di Dio, avrebbe potuto chiamare una schiera di angeli a farlo liberare, ma non lo ha fatto, non lo ha fatto. Qui la scrittura dice: si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora davanti a chi lo tosa, lui non aprì la bocca. Perché? Gesù è andato alla croce volontariamente, non è stato un incidente. Non è che si è trovato per caso ad essere preda dei suoi persecutori, di quelli che lo volevano portare, che lo volevano uccidere. Non è stato un incidente, non è stato un errore di calcolo. Gesù è andato alla croce volontariamente. Per questo non aprì la bocca, per questo non ha chiesto aiuto, per questo non ha chiamato, non ha gridato al Padre per farsi liberare. Ha pregato prima, ma ha detto: Signore, Padre, non la mia ma la tua volontà sia fatta. Non la mia ma la tua volontà sia fatta. Perché? E qui la risposta è qualcosa che ci riguarda tutti in modo particolare questo pomeriggio. Perché Gesù è andato volontariamente alla croce? Perché noi avevamo bisogno di essere salvati e la nostra unica speranza era la croce. Non c'era nessun'altra speranza. E quando dico noi intendo sia noi che siamo qui oggi, tutti, sia le persone che erano all'epoca presenti, sia quelle che verranno nel futuro. Ogni essere umano ha bisogno di essere salvato, perché ogni essere umano ha un problema con Dio. L'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, capitolo 3, versi 22 e 23, dice: infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ognuno di noi, ogni essere umano. Qui non fa distinzione, Paolo lo dice chiaramente, nella Bibbia è espresso in maniera più chiara di così non si può. Il genere umano per natura è sotto la condanna di Dio, sotto la sua ira. Perché? Basta pensare a cosa rispose Gesù ai farisei quando gli chiesero quale fosse il grande comandamento. I farisei stavano lì e cercavano sempre di prendere Gesù in castagna, no? Di farlo sbagliare, di fargli delle domande in modo che lui desse delle risposte bislacche oppure sbagliate, per poter dire: ecco, ti abbiamo preso, no? Abbiamo scoperto che in realtà Gesù non si è mai fatto prendere impreparato dai farisei, nemmeno questa volta. Gli chiesero i farisei qual è il grande comandamento. Gesù rispose: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e tutta la tua mente. E disse: questo è il primo e il grande comandamento. Il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Allora, ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima, tutta la tua mente. E ama il prossimo tuo come te stesso. Ora, se noi guardiamo al mondo oggi, se ci guardiamo intorno, no? Alla nostra vita, alla vita delle persone che ci circondano, se guardiamo alla televisione, il telegiornale, vediamo una generazione umana che ama Dio con tutto se stessa, con tutta la sua mente, con tutta la sua anima. Veniamo degli esseri umani che amano il loro prossimo come se stessi? Sicuramente no, io credo di no, direi proprio di no. Quindi questa è una prova che l'uomo è disobbediente davanti a Dio ed è una prova inconfutabile. L'uomo è disobbediente a Dio. Vi dirò di più, non è nemmeno possibile per l'essere umano obbedire a Dio senza che prima si sottometta a Lui. La Scrittura infatti ci insegna che l'essere umano si trova in uno stato di separazione da Dio. La sua relazione con Dio è stata rovinata, è stata compromessa, è stata interrotta dal peccato, ovvero dalla disobbedienza a Dio. Quando Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden, vi ricordate, hanno disobbedito a Dio, Dio gli ha detto: non mangiate del frutto di quell'albero, altrimenti, perché nel giorno in cui ne mangerete, per certo morrete. Loro ne hanno mangiato, non sono morti fisicamente, vi ricordate? Però sono morti spiritualmente, cioè quella relazione armoniosa che c'era con Dio nel giardino dell'Eden si è interrotta drasticamente in un momento. Tant'è vero che poi Dio ha cacciato dal giardino Adamo ed Eva. E la cosa brutta è che questo stato di questa relazione interrotta con Dio, questo stato di ribellione a Dio, perché c'è stata una disobbedienza, quindi è stato un atto di ribellione verso Dio, questo stato dell'essere umano, dei primi due esseri umani, è passato su su ognuno degli esseri umani che sono venuti dopo, fino a noi oggi. Fino a noi oggi. La nostra relazione con Dio è compromessa, è interrotta, è rovinata, rovinata dal peccato, dalla disobbedienza a Dio. Tanto è vero che nella scrittura troviamo scritto, sempre nella lettera ai Romani, non c'è nessun giusto, dice la parola, non c'è nessun giusto, neppure uno, non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Ecco perché abbiamo bisogno di essere salvati. Ecco perché abbiamo bisogno di essere salvati. E infatti leggiamo nel brano che stiamo vedendo oggi che Filippo, partendo da quel passo della scrittura, comunicò, che cosa ci dice? Il lieto messaggio di Gesù al ministro etiope. Questo lieto messaggio, perché lo chiama lieto messaggio? Perché quando qualcuno è perduto ed ha bisogno di essere salvato, qual è l'unica buona notizia che può ricevere? La via di salvezza, no? La speranza. E quindi ecco perché è chiamato il lieto messaggio. I Vangeli si chiamano Vangeli, la parola Vangelo viene dal greco Evangelion, che significa buona notizia. E questa è la buona notizia, che c'è speranza per l'uomo, che c'è salvezza, nonostante lo stato di ribellione in cui l'uomo si trova. Quindi oggi pomeriggio per tutti noi c'è una buona notizia, nessuno escluso. Se la nostra natura umana è corrotta, anche se la nostra natura umana è corrotta, anche se meritiamo di essere condannati, abbiamo la salvezza in Cristo Gesù. Questa è la buona notizia. Il ministro etiope abbiamo visto che stava cercando Dio. Leggeva la scrittura, cercava di saperne di più, ha chiesto a Filippo di spiegargli, gli ha fatto delle domande. Lui era alla ricerca e quando Filippo gli ha annunciato il Vangelo, la buona notizia di Gesù, lui che cosa ha fatto? Ecco dell'acqua, dice. Sono passati vicino a un posto dove c'era un lago o qualcosa, no? C'era comunque dell'acqua. Dice, ecco dell'acqua. Che cosa impedisce che io sia battezzato? Questo ministro etiope ha compreso che quello che gli mancava era Gesù. Ha compreso che la sua unica speranza era in Gesù. Infatti quando Filippo gli ha chiesto se tu credi con tutto il cuore è possibile, lui che cosa ha risposto? Io credo che Gesù è il figlio di Dio. Io credo che Gesù è il figlio di Dio. Ed ecco la risposta, ecco la soluzione, ci avviamo alla conclusione. Ecco la salvezza. La risposta, la soluzione, la salvezza è un nome, è una persona, è Cristo Gesù. Non è la religione evangelica che salva, non è la religione cattolica che salva, non è il credere in qualche filosofia, non è il guardare dentro se stessi, ma è una persona. È solo in Gesù che si trova la salvezza. La scrittura dice, sempre nel libro degli Atti, quello che stiamo leggendo adesso, però al capitolo 4, al verso 12, attenzione, in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati, in nessun altro. E così l'etiope è stato battezzato, sono scesi in acqua tutti e due e lui si è battezzato perché ha creduto che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Ed è quello che stiamo facendo oggi con Michela, è il suo battesimo, è il giorno del suo battesimo. Non ci troviamo vicino a un corso d'acqua, quindi abbiamo dovuto riempire una vasca, ma non fa molta differenza, perché lei sta manifestando in modo esteriore quello che è già successo dentro di lei. Lei ha cercato il Signore nella sua parola, il Signore si è fatto trovare, ha fatto comprendere a Michela quale fosse la sua natura, il suo stato di peccatrice davanti a Dio, come lo siamo tutti noi, il suo stato di essere umano perduto senza Dio, E così lei è andata alla croce a Gesù, ha chiesto perdono dei suoi peccati, ha chiesto a Dio di salvarla, perché era l'unica speranza che aveva. E ringraziamo il Signore che ha operato in questo modo. Ma questo oggi vuole essere anche un messaggio personale per te. Se tu credi che di non conoscere questo Dio, di non conoscerlo così come hai sentito adesso dalla parola di Dio, di non amarlo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, hai un problema. Hai un problema che deve essere risolto. Ed è un problema che deve essere risolto anche con una certa urgenza, perché è questione di vita o di morte. Quando non saremo più in questa terra, saremo col Signore o saremo lontani dal Signore, estranei a Dio. Non per un giorno, non per un mese, non per un anno, ma per l'eternità. Per l'eternità. E quando succederà che lasceremo questa terra, non avremo più altre possibilità. La Scrittura è chiara su questo. Non avremo possibilità di chiedere scusa, non avremo possibilità di pentirci, perché il tempo sarà passato. Il Signore chiama oggi. Il Signore chiama oggi. Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. È questione di vita o di morte. È molto, molto importante. Quindi questo messaggio è rivolto a tutti noi, a tutti noi, chi già crede nel Signore, a riconsiderare la sua posizione davanti a Dio, chi invece non conosce il Signore, a considerare la sua posizione davanti a Dio. E quindi vi invito a non andare via senza aver fatto questa considerazione profonda. Probabilmente ci sono delle cose che è possibile che non abbiate capito a fondo. Se è così, non fatevi alcun problema a chiedere spiegazioni. È importante risolvere questa situazione, è importante riconciliarsi con il Signore, ristabilire, ripristinare questo rapporto con Dio come Lui lo ha ideato, come Lui lo ha creato, come Lui lo ha stabilito che fosse con l'essere umano. Così la richiesta è proprio questa. Così come il ministro è stato umile, il ministro etiope è stato umile, nonostante fosse un sovrintendente al tesoro e a tutte le finanze della regina, lui non ha avuto problemi a chiedere a una persona umile che ha incontrato per strada: spiegami, fammi capire, no? E quindi è questo l'invito che facciamo a tutti oggi. Provi a cercare di capire, in modo da anche capire quello che è successo a Michela, quello che il Signore ha fatto con Michela. Così vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo perché la tua parola è così chiara, Signore, così perfetta. Grazie perché, Signore, ci fa vedere come in uno specchio quello che realmente siamo. Ma grazie anche, Signore, perché c'è la speranza, anzi c'è la certezza del fatto che possiamo venire a te, trovare perdono, trovare consolazione, trovare refrigerio, trovare salvezza, Signore. Ti ringraziamo che possa questa parola essere come un seme che viene piantato nei nostri cuori e che possa crescere, Padre. Ti ringraziamo nel nome e per i meriti di Cristo Gesù. Amen.